straordinari tutti, e quindi ecco l'indicazione che è stata data dal segretario, poi lui curerà la parte gestionale, quella diciamo così di revocare eventualmente in autotutela, visto che non c'è una fissazione d'udienza, visto che su quel ricorso non si sa quando si deciderà, perché l'esigenza primaria è quella di assumere personale. Questo è tutto. Grazie.
Vado. Allora, intanto la risposta che è la risposta a una nota, perché il sindaco sull'interrogazione mi aveva girato a me una nota e io rispondo a quella nota, e di fatto è la risposta all'interrogazione, giusto sindaco? Faccio una premessa: nell'interrogazione hai citato che per l'ennesima volta, che non è vero perché ti ho dato gli atti, che le buste non estratte non sono state aperte, sono state firmate dai testimoni e ti sono state consegnate. Quindi prego che quella cosa la ritiri, perché poi successivamente dobbiamo dare poi seguito a questa cosa. Le buste sono state aperte tutte e tre, ti sono state date con la firma dei testimoni. Dei tre testimoni erano tre concorrenti. Aggiungo sul ricorso che poi il ricorso è anche improcedibile, perché chi ha fatto ricorso non ha dichiarato che ha partecipato al concorso. Detto questo, risposta nota numero 12059 del 4/10/2024 a firma del sindaco. Con riferimento alla sua di cui è l'oggetto, si premette che il sottoscritto si premette che il sottoscritto con riferimento alle citate note del 1 gennaio 2024, 22 gennaio 2024 e 13 febbraio ha di fatto risposto con propria disposizione numero 3466 del 12/3/2024 pubblicata altresì sul sito del Comune nell'apposita sezione amministrazione trasparenza. Entrando nello specifico del contenuto della nota in oggetto, si sottolinea come tutto l'iter procedurale del concorso sia stato effettuato secondo le disposizioni legislative in materia, non ultimo il DPR 82/2023, che ha di fatto disposto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i concorsi sulla piattaforma INPA e non più sulla Gazzetta Ufficiale, che di fatto è stata abolita per quanto riguarda la pubblicazione dei concorsi. E questo il tutto nel rispetto del bando di concorso, quale l'ex specialis dello stesso. La procedura in tutte le sue parti non è stata oggetto di nessun vizio e le stesse eccezioni oggetto del ricorso al TAR promosso da parte di alcuni partecipanti, qui ho aggiunto che di fatto non l'hanno dichiarata, sono pretestuose ed infondate. Lo stesso ricorso appare palesemente improcedibile, sin da subito ho condiviso l'idea di non costituirsi. Il sottoscritto sin dal primo momento si è assunto la responsabilità della problematica, certo di aver operato unitamente alla Commissione nel rispetto delle norme. D'altronde la stessa Commissione ha operato nel rispetto delle norme legislative della Lex Specialis, vedasi verbale agli atti d'ufficio che comunque ho consegnato, così come la ditta incaricata per la procedura meccanizzata, la quale tempestivamente ha provveduto a correggere un errore di sistema non imputabile all'essere umano, un flag che automaticamente ha invertito il valore 21 in 12. Sul punto va sottolineato come, nonostante l'errore del flag sia stata automatica, la ditta incaricata ha rinunciato a qualsivoglia compenso per lo svolgimento della procedura meccanizzata della prova preliminare del concorso di Chetrano.
Di fatto non abbiamo pagato e hanno chiesto
e hanno fatto una nota con la quale rinunciano al compenso. Ad ogni buon conto, pur al meglio, per al meglio rendere edotto del buon operato e della correttezza della procedura portata avanti, si allega la copia della propria disposizione, che di fatto avete e che ti ho consegnato. Tutto ciò premesso, si ritiene in qualità di responsabile del procedimento della procedura che non vi sono elementi che possono indurre questo ente a revocare in autotutela la procedura del concorso in argomento. Tuttavia, alla luce delle mutate esigenze organizzative dell'ente, vedesi carenza di personale all'ufficio tecnico, in particolare la figura di geometra, e considerate che allo stato attuale la spesa del personale, fermo restando quanto già programmato nel PAO 2024-2026, non può supportare nuove assunzioni nelle more della spesa del personale del 2025, il sottoscritto in qualità di segretario generale e dirigente del Dipartimento 1 propone una rimodulazione dei posti a concorso, dividendo la spesa non più su 2 unità a tempo pieno, ma su 4 unità a tempo parziale, in modo da sopperire alle nuove esigenze organizzative innanzi esplicitate. Appare evidente che così facendo nasce l'opportunità di poter revocare in autotutela il concorso pubblico di cui all'oggetto. Naturalmente questa è una proposta che, sentite gli uffici, ho fatto a te sindaco e all'amministrazione.
Se me la controfirmi,
sì, io questa
Sì, allora l'aspetto tecnico ovviamente è proprio del segretario, c'erano delle indicazioni di massima, quelle che vi avevo detto, appunto l'avevo chiesto per iscritto al dottor Allocca un po' l'andamento del tutto per capire diciamo eventuali decisioni che fossero di indirizzo politico-amministrativo. Una delle cose che è stata richiesta, ma insomma è stata anche accolta favorevolmente dalla ditta che ha svolto diciamo tutta la sessione d'esami, era quella appunto che, visto che comunque un errore seppur attribuito al mezzo telematico c'è stato insomma e poi ha determinato tutta una serie di conseguenze, avevo chiesto appunto di evitare il pagamento per circa 6-7, non lo so quanto era in voce, 6-7 mila, vabbè, comunque insomma non abbiamo, 3.700, quindi c'era un 7, hanno rinunciato e adesso l'indirizzo è quello che abbiamo detto, condiviso da tutta la maggioranza, c'è necessità di assunzione. Adesso il segretario ci ha sottoposto questa richiesta, ora valuteremo anche in base al PIAU quello che ci sarà da fare e tale PIAU insomma sarà da rivedere adesso dicembre e poi immediatamente procedere. Comunque una cosa è certa, che in assenza di fissazione d'udienza in questi pochi giorni ormai rimasti alla fine anno, verrà revocato in autotutela il ricorso, quindi questo è.
Risposta. Ah sì, eccoci. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del sindaco, diciamo così, nel senso che penso anch'io che si debba procedere come era la richiesta, insomma, la valutazione era questa, all'andare a lungo della discussione della causa era opportuno, diciamo, procedere con la ripetizione del concorso, magari facendo anche una valutazione sulle rinnovate esigenze, però è assolutamente una priorità, anche perché le graduatorie in questa fase ancora vengono utilizzate anche da altri enti, quindi è un'opportunità per tantissime persone e credo che vada reiterata. Diciamo, non sono soddisfatto della risposta tecnica, però diciamo, mi prendo il buono che è l'indicazione politica, anche che non si sia proceduto al pagamento della società, perché certi errori poi io. È vero che è un vero errore tecnico, però la gente partecipa ai concorsi, cioè questi, e siccome non è una cosa semplice a 40 anni, a 50 anni mettersi in discussione e partecipare ai concorsi, allora gli errori non, cioè, meno ci sono e meglio è, perché diventa una questione anche di attenzione, diciamo, dal punto di vista politico, per cui poi chi li commette in qualche modo un segnale di attenzione rispetto ai cittadini va dato. Ci tengo anche a dire che immagino che non abbiano presentato la sospensiva perché non erano disposti ad andare avanti nella procedura concorsuale per come si era determinata sostanzialmente, quindi da questo punto di vista è stata una scelta precisa, diciamo, che di segnalare alcune cose e di ottenere quantomeno la revisione di una graduatoria che è stata rivista solo dopo la presentazione del ricorso. Lo vorrei evidenziare, quindi, cioè, vorrei che ci siamo capiti, questa è una pagina brutta, la aiutiamo indipendentemente dalle questioni formali che un TAR può valutare oppure no, però dobbiamo dare il segnale tutti insieme che diciamo, le pagine le sappiamo girare e ricominciamo da capo. Sì, faccio subito, non credo di dover ritirare proprio niente, ma solo di prendermi l'impegno che procediamo alla ripetizione, anche perché i cittadini hanno seguito anche intanto questo continuo a dire te le ho date, sì, me l'hai date dopo la sentenza del TAR dell'accesso agli atti, però, e quindi diciamo che se le carte le date prima di dover andare al TAR negli accessi agli atti risparmiamo soldi come comune, questo solo succede perché poi gli accessi agli atti si vincono sul
sull'accesso agli atti mi è sfuggita anche prima. Allora, sappiamo l'attenzione che, allora, io non ho mai, noi come amministrazione non abbiamo mai diciamo, precluso qualsiasi quartiera fino ad arrivare al 30° giorno, che è il limite di legge, no? Così. Quindi poi è un aspetto che viene gestito ovviamente in questo senso, però metteremo più attenzione visto che insomma due ricorsi al TAR, oltretutto non c'è, cioè, comincia a essere pure un costo per i cittadini, diciamo che ci sarà una diversa attenzione da parte pure del segretario, da parte degli uffici perché chiaramente non ci possiamo permettere che per delle cose che magari sfuggono o delle tempistiche che non stanno, anche se mi dicono che, io questo non lo so, mi dicono che su una richiesta d'accesso agli atti la documentazione era stata data completamente, quindi però vabbè, non entriamo, non voglio entrare nella polemica, è un fatto gestionale, però noi cambieremo delle cose anche in virtù del fatto che insomma infatti vorrei io, però ti dico una cosa, se avessi fatto così quando stavo in opposizione erano tutti i giorni ricorso al TAR, no lo sai, mi rifacevo pure da solo, quindi era una fonte di reddito autonoma per me. Entro il trentesimo giorno.
Ok, grazie.
No, volevo solo aggiungere che non l'ho scritto nella risposta, buon tutela del nome anche degli altri responsabili dirigenti del comune, che anche quando abbiamo fatto i concorsi in passato, ivi compreso quello dell'ufficio tecnico che ti riguardava, la commissione era composta da sottoscritta, l'ingegnere Ricci e dalla dottoressa Tritti. Solo questo.
Chiuso il punto secondo, passiamo al punto 3. Ancora interrogazione con una richiesta di risposta scritta in merito ai lavori di demolizione e ricostruzione scuola media nell'ambito dell'istituto comprensivo del comune di Fiuggi, protocollo 10.352 del 23 agosto 2024. Apriamo il punto, ne dà lettura il proponente.
Grazie mille. Diciamo sulla chiosa finale non torno, se no non ce ne andiamo più, però ci sarebbe da dire, ci sarebbe da dire. Dico sulla chiosa finale del segretario non torno perché se no non ce ne andiamo più, mi prendo il risultato, perché se no ci sarebbe da dire. C'è il sovrapprezzo? Se fa pagare. Allora... No, grazie.
Scusa, io volevo dire qualcosa sul punto 2, è possibile? Una cosa velocissima. Sul punto 2 è possibile? Vabbè, tanto velocissima, io dunque ho ascoltato, chiaramente sapevo, avevo letto già il ricorso di Alberto Festa e mi dispiace perché sono concorsi fatti sempre dalla precedente amministrazione, con me assessore, impiegati, operai, vigili, operatori, servizi sociali, tecnici per il comune, e poi c'era questo. E vorrei ricordare che credo che abbiamo superato, tutte le graduatorie sono andate ad esaurimento e credo che abbiamo superato intorno le 50 assunzioni, tutti compresi, quindi questa sarebbe stata un'altra opportunità, credo e spero che lo sia molto velocemente, perché a presto, perché gli operai per esempio adesso sono stati chiamati fino ad esaurimento graduatorie dal Comune di Roma, quindi è la possibilità per tante famiglie che anche con persone che hanno 40 e 50 anni di andare a lavorare, e questo insomma non è poco visto i tempi che corrono. Volevo dire solo questo, mi dispiace che questo concorso sia andato a finire così. Grazie.
Allora, ricominciamo col punto 3, interrogazione.
Allora, l'interrogazione riguarda in questo caso la scuola, i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola media nell'ambito dell'istituto comprensivo del comune di Fiuggi. Allora, su questo cerco di sintetizzare, diciamo, perché l'interrogazione era abbastanza estesa. Sapete tutti che è stata demolita la palestra della scuola elementare. Il comune di Fiuggi aveva inizialmente preso un finanziamento nel 2018, se non erro, per la messa in sicurezza delle scuole del comune di Fiuggi, che riguardava sia le scuole elementari che le scuole medie. Per le erano 5.200.000 euro in tutto, e facevano riferimento quindi alla messa in sicurezza, erano fondi assegnati al Comune di Fiuggi. Di questi 5.200.000 euro, 1.200.000 euro è stato utilizzato per il plesso della scuola elementare ed è stato lavori regolarmente completati, al netto della parte relativa alla palestra che poi è stata demolita, mentre gli altri fondi erano destinati per 4 milioni di euro ai tre plessi della scuola media, quindi per la messa in sicurezza e l'adeguamento dei tre plessi della scuola media. Diciamo che a quel finanziamento non si è dato corso, probabilmente per decorrenza dei termini nell'affidamento delle prestazioni professionali collegate. La giunta però aveva già deciso all'epoca, con una delibera di giunta comunale, di procedere a demolire e delocalizzare la scuola media, ricostruendola diciamo nei pressi della scuola elementare. Passato questo finanziamento di 4 milioni di euro, è stata presentata una diversa e ulteriore richiesta di finanziamento a valere sui fondi del PNRR per 8 milioni di euro, sempre per procedere alla demolizione e ricostruzione con delocalizzazione della scuola media nei pressi della scuola elementare. Diciamo che i termini del PNRR erano un po' stringenti, per cui intanto, ma io questo lo do per scontato evidentemente, poiché la scuola media è ancora funzionante, il primo elemento diciamo di attenzione è capire perché noi interveniamo su lasciamo una scuola funzionante se riteniamo che debba essere demolita e ricostruita, perché i termini dell'avviso del PNRR erano abbastanza stringenti da questo punto di vista. Il secondo elemento di criticità, sempre rispetto a questa procedura, riguarda la delocalizzazione, perché noi sappiamo che questa è una procedura che non può aggiungere in alcun modo utilizzo di suolo pubblico. Quindi quello che viene liberato deve essere reimpegnato nella ricostruzione, e quindi diciamo l'elemento, però la delocalizzazione si può fare, non può essere, è accettabile lo spostamento da un sito ad un altro esclusivamente se il sito nel quale la struttura è realizzata in partenza è un sito che ha problemi di carattere idrogeologico rilevanti, per cui non è sicuro per la realizzazione della struttura. E qui torniamo alla criticità di lui sopra, ma anche alla perplessità rispetto al fatto che uno dei tre plessi che attualmente costituiscono la scuola media rimarrebbe in loco e rimarrebbe utilizzato come palestra. Quindi come fa un'area ad essere poco sicura, tanto da richiedere la delocalizzazione nella demolizione e ricostruzione, se poi noi ci lasciamo una palestra ad utilizzo funzionante? E questo diciamo è un altro elemento di criticità rispetto a quella che era l'avviso del PNRR. E siamo a quota 2. La terza perplessità riguardava il fatto che il PNRR esplicita in maniera inequivocabile che era necessario un verbale anche di coinvolgimento, atti formali di coinvolgimento della direzione didattica, perché in qualche modo dessero indicazione e indirizzo sulla nuova realizzazione nonché sulla fase transitoria. E io di questi verbali, di questi atti di coinvolgimento della direzione didattica interessata non ho notizia. Veniamo alla l'altra questione ulteriormente problematica, riguardo il fatto che il finanziamento era un finanziamento per 8 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione. Questa situazione è rimasta inalterata fino all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che è stato verificato e validato per una somma pari ad 8 milioni di euro. Si è proceduti con un appalto un appalto integrato, quindi il soggetto aggiudicatario ha avuto incarico sia per la progettazione esecutiva che per la realizzazione, ma in fase di progettazione esecutiva il soggetto aggiudicatario ha detto che quest'opera non costa 8 milioni di euro ma ne costa 12, quindi ha partecipato a una gara per 8, si ritrova con un appalto da realizzare per 12 e in qualche modo questa cosa in sede di approvazione del progetto esecutivo è stata affrontata dividendo l'intervento per lotti, quindi immaginando un primo lotto di intervento da 8 ad eccezione della palestra e un secondo lotto di intervento per gli ulteriori 4 che dovrebbero riguardare la realizzazione della palestra. Ma i lotti devono essere comunque realizzati contestualmente, perché in base alla legge del 1975, 18 dicembre 1975, non ricordo perché era il mio compleanno, e non si possono più realizzare in Italia scuole in assenza di palestre. Chiaramente dal 75 non l'applicavano, ma adesso per il PNRR è un intervento stringente, quindi la divisione in lotti non funziona. Abbiamo fatto, da quello che capisco io, una verifica e un approfondimento per capire quello che recuperavamo utilizzando il conto energia, il conto termico. Questa somma arriva sì e no a coprire 1 milione, forse 1,4 milioni di euro, quindi restano da capire, da trovare fondi per 3 milioni di euro dispari nella realizzazione, oltre a tutta la perplessità sull'esecuzione della procedura, perché diciamo si partecipa a una gara per 8 milioni di euro e si realizza un lavoro per 12 milioni di euro, il che è a quanto contestabile da un certo punto di vista. Quindi c'è anche questo problema. A questo e quindi alla difficoltà, io penso che il problema della carenza monetaria sia forse il problema minore rispetto a tutto quello che è la perplessità rispetto alla procedura complessiva che ho provato ad elencare e a descrivere in questa sede, nella maniera più sintetica che sono riuscito a esprimere, perché probabilmente nell'evoluzione del PNRR tanti progetti non arrivano in fondo e quindi magari forse ulteriori fondi vengono distribuiti. Però il problema vero è tutta la procedura in essere, per tutte le criticità e le perplessità che ho provato a rappresentarvi. Ed il problema vero è che intanto la palestra della scuola elementare è stata demolita, una palestra che problemi strutturali particolari non mi risulta ne avesse. A conclusione, a corredo di questo, noi abbiamo una serie di spese legali, incarichi legali e incarichi per supporto al RUP, che vanno da, sono due, cioè ci sono almeno 3 incarichi legali, di cui 2 incarichi legali sono 2 incarichi legali da 30.000 euro ciascuno, più un altro supporto al RUP che sono altri 60.000 euro, quindi abbiamo una serie di spese accessorie molto significative rispetto a quella che è la situazione normale, perché abbiamo nominato un pool di avvocati in questa seconda fase, in più oltre al supporto al RUP che io vi ricordo, per anche indicazioni della Corte dei Conti, un supporto al RUP deve essere sempre commisurato a quello che è il costo di un istruttore mensile di un istruttore amministrativo per l'ente, quindi stiamo intorno a 2.000 euro al mese costo di istruttore amministrativo per l'ente, arriva a 60.000 euro, non lo so questo supporto al RUP quanti mesi hanno lavorato per avere un incarico di questa portata. Quindi questa è un po' tutta la perplessità rispetto alla procedura, che è una perplessità devo dire molto molto importante. Avevamo chiesto di approfondire questa questione, che forse necessita di una certa attenzione, tutta la vicenda in commissione consiliare, è una richiesta che rimane aperta perché qui le questioni sono tante, sono tecnicamente stringenti e ci sono tantissimi soldi in ballo, oltre ai disagi che i cittadini, che i frequentanti la scuola elementare e la scuola media in questa fase stanno subendo. E quindi chiedevamo, tutto ciò premesso, e vado alle richieste, se alla luce delle verifiche di vulnerabilità sismica relative all'edificio della scuola secondaria di primo grado, media, corpo primo, secondo e terzo, redatte dallo studio di ingegneria Maggi e trasmesse con nota del 23/10/2019, registrata al protocollo dell'ente il 23/10 sempre 2019, le lezioni in questi edifici dell'Istituto Comprensivo di Fiuggi si possono svolgere regolarmente in assoluta sicurezza? Prima domanda. Seconda domanda, se l'intervento nel suo complesso sia stato formalmente concertato e concordato con la direzione didattica dell'Istituto Complessivo in termini di esigenze educative, implementazione e organizzazione dell'offerta formativa e effettiva necessità e modalità di utilizzo dei nuovi locali e strutture, anche in considerazione degli attuali spazi già a disposizione a seguito dei lavori realizzati negli ultimi anni, e mi riferisco al 1.200.000 euro che abbiamo speso sulla scuola elementare. Se siano stati definiti e concordati con la direzione didattica dell'Istituto Comprensivo la modalità di svolgimento dell'attività di educazione motoria e dei servizi a domanda individuale per gli alunni della scuola primaria e la possibilità di utilizzo degli spazi all'aperto durante l'arco temporale per il quale l'edificio non sarà dotato di palestra in deroga agli attuali standard ministeriali definiti per legge. Questo perché poi noi questa interrogazione la presentammo nel mese d'agosto, quindi era ancora in fase di la demolizione era ancora in corso, però penso che sia tutto sommato ancora attuale. Se sia stata stabilita la durata complessiva dei lavori, che per legge devono essere completati integralmente, e quali siano le modalità di finanziamento degli stessi, considerato che l'importo di euro 3.726.863 euro deve essere finanziato mediante risorse che l'ente si è impegnato a reperire anche attraverso l'interlocuzione con enti preposti e che al momento non risultano, per quanto di nostra conoscenza, disponibili. Quindi queste erano le domande, a cui aggiungo, diciamo, la perplessità rispetto agli incarichi professionali che nel tempo sono stati ulteriormente impegnati sulle risorse su queste risorse che c'erano a disposizione. Grazie.
Risponde l'assessore Fiorini.
Sì, allora, domanda e risposta scritta. Allora, rispetto alla prima richiesta formulata dai consiglieri Festa, Colatarci e Battisti, è necessario fare una premessa. Le verifiche di vulnerabilità sismica condotte sugli edifici scolastici di proprietà comunale a cavallo tra il 2018 e il 2019 sono state rese obbligatorie dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 3274 del 20 marzo 2003, in particolare dal comma 2 e dall'articolo 3, che stabiliva un termine più volte successivamente prorogato per eseguire tali indagini sugli edifici pubblici di interesse strategico nazionale e su quelli di speciale rilevanza, quali appunto le sedi scolastiche di ogni ordine e grado. I risultati di tali verifiche sono necessari per avere una panoramica della condizione di conformità delle più recenti normative sulle costruzioni in zona sismica del patrimonio edilizio pubblico e poter programmare il livello di intervento sulle strutture. È facile immaginare, e risulta ampiamente confermato dai dati possibili, che la stragrande maggioranza del patrimonio pubblico, e in particolare quello relativo all'edilizia scolastica, è risultato non conforme agli attuali standard di sicurezza nei confronti dell'imprevedibile evento sismico, secondo quanto previsto dalle norme tecniche sulle costruzioni del 2008 e da ultimo il 2018. Sin dall'inizio, all'esito dei primi risultati delle verifiche condotte su tutto il territorio nazionale, si è generato nell'opinione pubblica un allarme sulle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici. Il Dipartimento della Protezione Civile, con la propria circolare numero 83.283 del 4 novembre 2010, ha fornito chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche di vulnerabilità sismica, specificando che per legge la verifica è obbligatoria, ma non è l'intervento, e che la necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere sarà tenuta in considerazione nella redazione dei piani triennali ed annuali, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica. La ratio di questo provvedimento è evidente: sarebbero stati necessari centinaia di miliardi di euro per provvedere all'immediata messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico. Quindi si è stabilito di stanziare delle risorse con una certa gradualità, secondo le disponibilità del bilancio dello Stato, per finanziare gli interventi in base alla risultanza delle verifiche condotte e a seconda della zona sismica di interesse, dando priorità alle zone di prima e seconda categoria, tra le quali ricade anche il nostro territorio. Nel caso che ci riguarda, i risultati delle verifiche sismiche hanno consentito di accedere ai fondi ministeriali per gli interventi di miglioramento sismico della scuola elementare e della scuola media. Gli interventi di messa in sicurezza della scuola elementare sono stati eseguiti a partire dall'anno 2019 e con tre successivi lotti si sono completati nel corso del corrente anno 2024 per un importo complessivo di 2.110.000 euro. Gli interventi di messa in sicurezza della scuola media, stanziati nella prima fase per un importo di 4 milioni di euro, non sono stati realizzati, come ben riportato nel testo dell'interrogazione, sono stati comunque successivamente rilevati nel finanziamento di euro 8.300.000 ottenuto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sono attualmente in corso, come si può vedere dal cantiere avviato all'interno del villaggio scolastico. Venendo al punto dell'interrogazione, per quanto riguarda le condizioni di sicurezza dell'attuale scuola media, si può affermare che gli edifici sono sicuri con riferimento alle condizioni statiche, cioè in assenza di stima di sisma, e questo è quello che impone la norma vigente e necessitano di adeguamento nei confronti delle condizioni sismiche, ed è quello che si sta facendo con la ristrutturazione del nuovo edificio della scuola media. Forse il consigliere ingegnere voleva impressionare la popolazione scolastica con questa sua interrogazione dal tono velatamente catastrofico, ma egli stesso, proprio perché ingegnere, sa bene che oggi in tutta la città di Fiuggi vi è un solo edificio che può dirsi conforme con le più recenti normative sismiche, e quello edificio è il Palacongressi. Tutti gli altri, essendo stati costruiti in base a leggi previgenti, risultano non adeguati dal punto di vista sismico, così come gli edifici scolastici. Per quanto riguarda le altre questioni poste dall'interrogazione dei consiglieri Festa con la Terci e Battisti, si rappresenta che le interlocuzioni con la dirigenza scolastica sono in corso interrottamente sin dall'inizio dei lavori di miglioramento sismico precedentemente richiamati. I contatti tra gli uffici del Comune e l'Istituto Comprensivo sono quotidiani e riguardano una molteplicità di questioni legate alle condizioni dell'uso degli edifici e delle esigenze della popolazione scolastica, ivi compreso le problematiche relative allo svolgimento dell'attività motoria delle classi elementari, in assenza della palestra demolita, rispetto alle quali sono state definite specifiche procedure. Riguardo alla tempistica per lo svolgimento dei lavori, posto che per contratto prevista per la durata di 455 giorni, ricorrenti dal verbale di consegna, è evidente che deve rispettare le scadenze previste dal PNRR per il completamento dei lavori al giugno 2026, fatta salva l'auspicabile concessione di proroghe che potranno essere concesse a livello governativo, tenuto conto che la gran parte dei lavori delegati al PNRR sono in clamoroso ritardo rispetto ai programmi. Infine, per quanto riguarda le risorse necessarie per il completamento dei lavori, sono in corso le procedure per la richiesta di contributi al GSE, che si stima possa portare un contributo di circa 1.700.000, ed è intenzione di questa amministrazione operare una razionalizzazione delle somme all'interno del quadro economico del progetto per trovare altre risorse da mettere a disposizione dei lavori. Questo è quanto. L'ho firmata già, questa è la copia mia.
C'è la risposta?
Sì, sì.
Già consegnato, va bene.
Già firmata.
Allora, io non c'era nessuna volontà catastrofica, diciamo, tant'è che l'interrogazione non l'abbiamo nemmeno pubblicizzata, avevamo richiesto di fare una discussione in commissione, avremmo anche potuto di fare questa discussione in consiglio. E, però purtroppo, diciamo così, su questa cosa non ci siamo. E la risposta, diciamo, è come si dice, la toppa è peggio del buco, nel senso che io non capisco bene se noi capiamo le parole quando le scriviamo. È chiaro che la verifica è obbligatoria, non è obbligatorio l'intervento è figlio della valutazione di chi ha la responsabilità di decidere se si deve fare oppure no. Quindi la domanda era molto precisa: questo intervento è necessario o non è necessario? Lì si sta in sicurezza o non si sta in sicurezza? Questa era la domanda. La risposta a questa domanda è: si sta in sicurezza se non c'è un terremoto, che è una risposta inaccettabile, cioè è proprio una cosa che non si doveva manco scrivere, perché chiunque la legge si rende conto di quanto è assurdo rispondere in questa maniera, ok? E il fatto della normativa che sia rispettata o meno o no dagli altri non me ne importa nulla. Io voglio sapere, noi stiamo spendendo 12 milioni di euro e non ce li abbiamo, quindi abbiamo avviato una procedura e stiamo andando avanti senza avere la copertura totale delle somme. Copertura totale delle somme che tra l'altro viene definita dal soggetto che deve realizzare, quindi diciamo chi è che accerta poi se questa cosa viene efficientata oppure no, e tra l'altro ci ritroviamo a farlo con ritardo, perché non solo è il soggetto deputato a decidere che decidere se intervenire o no, ma voi avevate i fondi per intervenire a partire dal 2018, siamo arrivati al 2024 e l'intervento non è ancora iniziato dal punto di vista della messa in sicurezza sismica. Quindi stiamo con 6 anni in cui non abbiamo cavato un ragno dal buco, se non demolire l'unica cosa che probabilmente sismicamente era a posto, che era la palestra della scuola elementare. Questo è il risultato dei proclami e degli annunci di 6 anni di lavoro dell'assessore Fiorini rispetto a questa questione, che è un risultato inaccettabile. Dal punto di vista formale faremo una segnalazione all'ANAC per questa procedura, così come abbiamo fatto per la toponomastica e per gli affidamenti in proroga alla 3S. Questa è la terza segnalazione all'ANAC che facciamo, e valuteremo eventuali atti di competenza se ci si ostina a non voler fare questa discussione in una forma minimamente accettabile, che in qualche modo sia anche per la responsabilità di una questione così delicata, degna di questa assise. Perché francamente, ripeto, dire che una scuola è sicura se non c'è un terremoto mi sembra una cosa scritta formalmente, cioè presentata agli atti, mi sembra formalmente una cosa che è fuori da qualsiasi grazia di Dio.
Mi sento di intervenire su questo argomento, Alberto. La situazione degli edifici scolastici nazionale è questa, purtroppo, nel senso che probabilmente il 90% delle strutture ad oggi si trovano in queste condizioni, forse Fiuggi si trova un pochino meglio. Oltre al Palacongressi, oggi abbiamo anche la scuola primaria che risponde alle normative vigenti, perché con il 1,2 milioni è stato oggetto di ristrutturazione. Analisi economiche, tecnico-economiche nel 2019-20 portarono a dire che era antieconomico spendere 4 milioni su una struttura vecchia e che era possibile invece realizzare un villaggio scolastico di concezione moderna e quindi puntare ad avere una maggiore disponibilità finanziaria per realizzare un'opera che ci auguriamo tutti che fra 2 anni sarà completata anche con la palestra. Quello che se lo augura più di tutti sono, vabbè, non siamo tutti, anche io me lo auguro, e che sarà una struttura moderna, sicura, e al passo dei tempi, non energivora, collegata, questo è un altro auspicio, all'esistente struttura sportiva che c'è sopra, in modo tale da realizzare il meglio per i nostri ragazzi. Insomma, questa è la situazione. È vero che la scuola media non risponde a quelle caratteristiche previste dalla vigente normativa, però è vero pure che i ragazzi devono andare a scuola. Cerchiamo di fare prima possibile per poterli mettere dentro un istituto più sicuro di quello che c'è adesso. Passiamo al punto 4, interrogazione con richiesta di risposta scritta in merito alla delibera di giunta comunale numero 122 dell'8/10/2024 dalla realizzazione di dossi ed attraversamenti rialzati nel comune di Fiuggi. La interrogazione è il protocollo 13406 del 4 novembre 2024 della Scelgo Fiuggi. Chi la propone? Consigliere Battisti.
Allora, vado a leggere l'interrogazione. Vista l'ordinanza del dirigente comandante della Polizia Locale numero 208 del 26 settembre 2024, avente ad oggetto realizzazione di numero 4 attraversamenti pedonali rialzati con le caratteristiche previste dal codice della strada per la velocità non superiore ai 30 km orari nelle strade interne al centro abitato, la deliberazione di giunta comunale numero 122 dell'8 ottobre 24, con la quale l'organo di governo del comune di Fiuggi ha dato indirizzo per la riduzione del limite di velocità dai 50 km orari a 30 km orari, in particolare nelle aree dove sono stati realizzati attraversamenti pedonali rialzati o definiti residenziali o scolastiche. L'elenco degli attraversamenti pedonali rialzati nel comune di Fiuggi e la relazione in merito all'installazione di attraversamenti pedonali rialzati, valutazioni zone 30 km orari, allegati alla deliberazione citata al punto precedente. Tenuto conto che la deliberazione di giunta comunale numero 122 dell'8 ottobre del 24, l'organo di governo del comune di Fiuggia ha anche dato indirizzo agli uffici comunali competenti di effettuare sopralluogo congiunto con la provincia di Frosinone, finalizzato a sottoscrivere l'aggiornato verbale di perimetrazione urbana e tutti gli atti conseguenti. Considerato che le linee guida aggiornate per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana forniscono la seguente definizione: aree stradali rialzate o attraversamenti pedonali rialzati, speed tables, rialzo dal piano viabile con rampe di raccordo con pendenza in genere del 10% in corrispondenza di aree da proteggere da elevate velocità o di attraversamenti pedonali. La lunghezza interessata al rialzo supera in genere quelle dei normali veicoli, 10-12 metri, in caso contrario vengono classificati come dossi. Il regolamento attuativo del codice della strada, DPR 495 del 1992, articolo 179,5, riporta che i dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nelle residenze, eccetera. Possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono i itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel parere numero 5274 del 26 ottobre 2011, in merito ai dossi artificiali, riporta quanto segue. Qualora installati in difformità da quanto prescritto dalla vigente normativa, i non fatti in argomento devono essere immediatamente rimossi. In difetto, gli enti proprietari risponderanno civilmente e penalmente in caso di danni e lesioni derivati dal loro permanere in opera. La condizione di diverse strade di rilevanza provinciale e regionale nei tratti interni alla perimetrazione urbana richiede una manutenzione importante ed economicamente impegnativa, difficilmente sostenibile dal Comune di Fiuggi, ad iniziare da via Armando Diaz, resa maggiormente insicura e pericolosa dai recenti lavori di manutenzione straordinaria realizzati su richiesta ed impulso del Comune di Fiuggi e sotto la sua vigilanza. Tutto ciò premesso, si interrogano congiuntamente gli assessori ai lavori pubblici e alla viabilità, Marco Filini e Quirino Di Santis, per sapere se, anche in considerazione delle numerose richieste presentate dai cittadini in questi anni, esista un piano organico per la realizzazione di attraversamenti pedonali nel comune di Fiuggi, o se, al contrario, l'elenco allegato alla deliberazione 122-2024, mai approvata e reso pubblico in precedenza, sia da intendersi esaustivo. Si chiede inoltre se la normativa citata nelle premesse della presente interrogazione con riferimento agli interventi sulla pubblica viabilità interna alla perimetrazione urbana definiti attraversamenti pedonali sia stata pienamente rispettata e se più in generale quanto realizzato, inclusa la manutenzione straordinaria di via Diaz, sia ritenuto conforme alle norme del codice della strada e della sicurezza stradale. Si raccomanda infine di considerare nella sottoscrizione dell'aggiornato verbale di perimetrazione urbana e di tutti gli atti conseguenti azioni, convenzioni ed accordi per definire, integrare e dettagliare gli aspetti peculiari e particolari nella gestione dei tratti stradali interessati al fine di evidenziare lo stato attuale della rete viaria e i conseguenti obblighi manutentivi straordinari presenti e futuri. Si resta in attesa di formale risposta. Ovviamente questa, anche negli altri consigli comunali, diciamo, spesso abbiamo citato alcuni aspetti della viabilità che noi riteniamo critici. Sono stati in questi anni realizzati una serie di attraversamenti pedonali. Su questo vorrei essere chiaro, io preferisco l'attraversamento pedonale al dosso, questo l'ho detto anche nello scorso consiglio comunale, cioè il dosso davanti alla fonte Bonifacio va rimosto, anche su questo come sempre, come sto facendo ormai da quasi 2 anni, la mia proposta è di realizzare anche lì un attraversamento pedonale, che secondo me ha molto più senso ed è molto più sicuro di quel dosso che sta davanti alla fonte Bonifacio. Io penso questo, aggiungo anche questo, diciamo che se ci fossi stato io amministratore di questa maggioranza, magari prima di scrivere l'ordinanza, la 122 che riportiamo anche nell'interrogazione, magari un piano l'avrei fatto anche alla luce di questa novità, che è la più grande novità che forse tutti dobbiamo conoscere, i cittadini devono conoscere, che superati 10.000 abitanti noi riacquisiamo a noi, diciamo, tutte quelle che sono le vie regionali e provinciali, e quindi diciamo in un certo senso forse avere prima, capire prima dove andranno fatti questi attraversamenti pedonali e soprattutto appunto essere estremamente precisi sulle misure, forse sarebbe stato molto più di senso invece di farlo poi postumo, di fare poi una deliberazione postuma agli attraversamenti pedonali, diciamo così, realizzati. La delibera è dell'8 ottobre, quindi diciamo ci sono questi famosi 60 giorni. Io, un altro tema sempre toccato nei precedenti consigli comunali, io inviterei appunto intanto a verificare questi attraversamenti pedonali. Io non dico di stare sui 10-12 metri, così come riportato nell'interrogazione che abbiamo scritto, però io penso che ce ne sia qualcuno che fa fatica a arrivare ai 5 metri. C'è un perché tecnico se devono essere fatti così lunghi, insomma, gli attraversamenti pedonali, proprio perché nella fase di salita c'è poi un tratto di pianeggiante e poi di discesa che evita il sobbalzo dei mezzi che passano, che non sono solo i mezzi di soccorso. Io insisto, ti voglio dire, io da anni ormai c'è la città in bici, è chiaro che un attraversamento pedonale anche più lungo evita anche mette in sicurezza anche il ciclista e il motociclista di turno che passa su quello che appunto poi non è magari un attraversamento pedonale se è troppo corto. E a questo ovviamente, fatto salvo che alcune strade sono interessate a mezzi di soccorso, quindi poi va chiarito anche questo aspetto. Su via Diaz ho esaurito anche le battute, adesso me ne viene una in mente, abbiamo fino adesso parlato del G7, non so dove li fai passare, se li farete passare a Casavera per far portarli su alla piazza, perché fa passare un corteo G7 su quella strada, veramente è una cosa indegna, per restare, come ha detto il sindaco, a un comune che si fa che si prende carico e responsabilità, fateci far giro a Casavera, così magari non si fanno tutte quelle buche di via Armando Diaz. Visto che ancora non la riacquisiamo, magari chiedi alla ditta di fare un ulteriore intervento per la sistemazione di via Armando Diaz, perché altrimenti poi, se un domani questo costo deve essere affrontato totalmente dal comune, io penso sia un costo abbastanza elevato. Su via Armando Diaz ho visto che viene ovviamente presentata come una di quelle vie con movimento pedonale intenso. Faccio un'altra proposta che poco ha a che fare con la non è che non c'ha a che fare, con l'interrogazione non è molto attinente, però su via Armando Diaz io penso che anche nelle aree private, non so quali sono quelle private e quelle pubbliche, però magari vadano definiti bene quali siano i posti auto, perché se poi noi la definiamo un movimento pedonale intenso, io oltre agli attraversamenti pedonali e alla velocità di 30 km/h starei attento a come le macchine vengono parcheggiate su quel tratto di strada, e quindi magari sia obbligare sia i privati che nella parte che invece riguarda noi a fare degli stalli ben delineati a terra, visto che spesso passando noto macchine di seconda fila, è un po' esagerato, però magari macchine non proprio parcheggiate correttamente. Un'ultima cosa, una delle aree interessate anche ultimamente da un attraversamento pedonale è quella di fronte al Parco Helmstedt, sempre poco attinente all'interrogazione, ma solo perché sembra un tema che si tende un po' a nascondere, ne approfitto per ricordare che comunque è un'area interessata da pista ciclabile, non sappiamo che fine abbia fatto la sua realizzazione, e quindi anche in quel tratto ricordiamoci che se deve insistere una pista ciclabile è chiaro che la realizzazione degli attraversamenti gli attraversamenti devono tenere conto anche di un maggior traffico di biciclette di biciclette. Basta.
Grazie. Please. Risponde l'assessore Grino De Santis.
Sì, grazie Presidente. Oggetto interrogazione per richiesta di risposta scritta. Protocollo 13406 del 4/11/2024 in merito alla delibera di giunta comunale numero 122 dell'8/10/2024 e alla realizzazione dei dossi e di attrezzamenti rialzati del comune di Fiuggi. Premesso che l'interrogazione in oggetto presenta quali destinatari l'assessore ai lavori pubblici al bilancio e che invece al suo interno si interroga il sottoscritto assessore. Preso atto che molto probabilmente i destinatari dell'interrogazione sono stati erroneamente indicati dai richiedenti. Si risponde alla citata interrogazione come segue. Punto 1. L'elenco allegato alla deliberazione 122 del 2024, approvato e reso pubblico con la medesima deliberazione, non può ritenersi esaustivo. Il Comune di Fiuggi ha privilegiato una scelta di sicurezza cittadina estendendo i 30 km orari su larga parte del suo territorio, in regione dei benefici conseguenti alla riduzione di velocità, come chiaramente specificato dalla relazione allegata alla deliberazione e firma del comandante della Polizia Locale. Punto 2. La normativa di materia di codice della strada è stata pienamente rispettata. La deliberazione 122 reca di parere del responsabile di servizio competente ed è supportata da idonea relazione a completamento. E punto 3. La manutenzione straordinaria di via Armando Diaz è effettuata nel rispetto delle competenze tra organi proprietari del tratto stradale interessato. Numero 4. Si ringrazia per la raccomandazioni relative alla sottoscrizione del verbale di perimetrazione urbana con la provincia, per quanto siamo sicuri che i tecnici della provincia e i tecnici del Comune di Fiuggi saranno in grado di sottoscrivere il verbale correttamente senza bisogno di ulteriore supervisione da parte di codeste esime professionalità esterne. Grazie.
Guarda, rispondo anche al consigliere Alessandro Battisti riguardo alle richieste che i cittadini ci fanno. Sì, è vero, ce ne sono tante, però non è che non possiamo riempire tutta la città di attraversamenti pedonali, questo è ovvio. Naturalmente si decidono insieme al comando, insieme agli uffici, si vede, bisogna guardare anche dove c'è maggiore indice di incidentalità stradale, ecco, sulla parte dove tutte queste richieste per i tossi. E poi di quello di fronte alla Bonifacio, il dosso, preannuncio che per il passaggio del G7 ci hanno fatto un'ordinanza e sarà smontato, e poi ci prendiamo come impegno che quando verrà rimontato vediamo come modificare il fatto dell'altezza del dosso. E gli stalli di cui ha parlato, già ci avevamo prefissati con la dottoressa che dopo il G7 facevamo dei controlli, e sicuramente poi vediamo dove sono i punti più critici e di vedere bene questa situazione. E poi l'attraversamento del parco viale 4 giugno, lì la pista ciclabile passa internamente, quindi non passa sulla strada. Poi lì è stato, secondo me, lì è stato molto importante farlo perché c'è un parco pubblico dove giocano dei bambini, c'è anche che c'è palacongressi, e quindi in funzione di tutti poi gli eventi che si svolgeranno c'è una grande presenza sicuramente di turisti, e poi lì ci sono stati anche anni dietro un incidente mortale ultimamente, proprio fino a agosto, una macchina che è andata a finire dentro alla Iola. Ci sono anche altri incidenti di molto meno gravi di questi qua che ho citato, e quindi è stato deciso di fare questo attraversamento pedonale. Poi ho visto anche all'intervista di Radio Centro Fiuggi che hai detto che lì ma non passano le macchine sicuramente a 80 all'ora. Secondo me là la sera, quando mi capitava pure di andare a prendere un panino, passavano anche a 120 all'ora. Quindi mi fa perplesso il fatto che su Radio Centro Fiuggi ha detto una cosa del genere, perché rimango parecchio perplesso. Ecco, e io ho finito.
Sì, no. Allora, anche per rispondere a alcune cose che sottolineava l'assessore De Santis. Allora, intanto, dossi o attraversamenti? Cioè, ripeto, noi, io penso che ci dobbiamo tarare sull'attraversamento. Io non so che cosa hanno chiesto alcuni cittadini, magari a livello personale, però quello che so io, quello che almeno alcuni cittadini aspetta, hanno chiesto anche al sottoscritto, sono degli attraversamenti pedonali in zone, attenzione, cioè non è che noi dobbiamo, cioè ci basiamo solo sulla statistica, cioè non è che c'è un punto dove si fanno 10 incidenti, dove è chiaro che bisogna intervenire tempestivamente, ma ci sono punti della città dove magari ci sono meno incidenti, ma ti rispondo anche su quello che tu dici, che io ho detto in radio, ma dove ci sono macchine, soprattutto di notte, visto che tu citi la notte, dove ci si passa veramente a 100 km orari. Cioè io te ne cito una, ma te ne potrei citare una decina dei punti, ma ne cito uno perché vale per tutti, che è anche un punto sensibile secondo me per la sicurezza, visto che è un tema che è tornato all'attenzione in questi giorni, anche di sicurezza per i furti. Cioè noi abbiamo la via vecchia di Torre Caetani che va a Torre, che è una via che di sera ci sta la gente e ci passa 100 km. Io penso che là un attraversamento pedonale vada realizzato. Perimetrazione. Va bene, però ti voglio dire, quindi non è. Però per dire che, cioè ti voglio dire che ci sono tratti che ci si passa comunque a 100 km orari. Su Elmestead tu dici di sera ci si passa a 100 km orari. Beh, cioè ti voglio dire, se in un centro cittadino ci sta chi passa a 100 km orari, insomma, dopo è chiaro che va a finire alla Iola, perché è la strada che non te, in teoria, in alcuni punti è la strada che non te lo permette, manco di sera, manco quando non ci sta nessuno, e poi quello non è proprio una zona dove non c'è nessuno, perché in grazie a Dio, diciamo così, fino a tarda notte lì mi sembra che c'è qualcuno. Quindi ti voglio dire, ripeto, come ho già detto, io andrei verso gli attraversamenti e non sui dossi. C'è voluto il G7 per rimuovere il dosso alla Bonifacio, vi ringrazio se vi ringrazio se poi non lo rimontate e magari procediamo a una diversa soluzione come prima ho indicato. Sì, è vero che la pista passa all'interno del parco Elmestead e non su strada, però infatti come ho detto, cioè, ci sarà sicuramente, oltre all'attraversamento del parco, immagino ci sarà anche un attraversamento di biciclette, perché non è detto che tutte sbucheranno verso la Fonte Bonifacio o tutte verso il Pala Congressi, magari qualcuno tenderà ad attraversare in quel tratto, e quindi a quello mi riferivo, una particolare attenzione, cioè, perché speriamo che sia un tratto molto frequentato dalle biciclette.
Soddisfatto, non soddisfatto perché ci stiamo dilungando troppo, grazie.
No, sono soddisfatto della rimozione grazie al G7. Quello sono soddisfatto. Allora,
ci sarebbe la dottoressa Trinti che vorrebbe intervenire a supporto pure tecnico dell'assessore.
Allora, dove devi metti? Al telefono di Rachele. Prego.
G7 è un evento internazionale su cui probabilmente le battute ritengo, insomma, che siano un po' superflue, soprattutto in ordine a due cose che sono state dette. La prima è riferita al fatto del percorso delle auto, e facendo una battuta non potranno passare sulla Diaz, ma fatele passare su Casa Vetere. Allora, io voglio dire una cosa: il percorso delle scorte non è di competenza di questa assise né dei consiglieri comunali. Ieri il sindaco ha dovuto prendere una posizione anche abbastanza forte nei confronti di un consesso molto, molto elevato, per chiarire la posizione del Comune di Fiuggi in ordine a delle attività che noi dobbiamo fare in termini meramente esecutivi. In questo stiamo a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, di Sua Eccellenza il Prefetto, che ho avuto il piacere di ricevere una telefonata in persona mai ricevuta in 30 anni che sto al Comune sul mio cellulare, e mi ha chiamato questa mattina. facendo delle raccomandazioni e soprattutto alcuni interventi sono fatti in funzione della presenza di personalità che possono far rischiare che ci siano delle situazioni di pericolo per la collettività. Quindi penso che sia veramente superfluo fare una battuta. Poi, se può essere utile, vi posso anticipare che